amicizia tra consorelle. Pubblichiamo un interessante contributo che nasce da una bella collaborazione tra l'archivio della Contrada della Chiocciola e quello della Contrada di Valdimontone. Un lavoro a quattro mani che racconta di una mancata alleanza che testimonia una felice amicizia fra le due consorelle. Infatti, dopo aver lavorato insieme a questa ricerca, le redazioni di Affogasanti e Pochi Maboni hanno deciso di pubblicare contemporaneamente l'articolo che segue. Buona lettura!
Nel luglio 1787 avvenne un tentativo da parte della Contrada della Chiocciola di stipulare un'aggregazione con la Contrada di Valdimontone, con tanto di invio di una gentilissima lettera, che venne letta nell'adunanza del 26 luglio, alla presenza del priore Ambrogio Visconti e del capitano Giuseppe Baldi. La lettera venne presa in seria considerazione, tanto che nell'immediato ne fu inoltrata una consimile in San Marco, letta nell'assemblea di domenica 29 luglio di quello stesso anno. La richiesta di aggregazione venne quindi votata e passò per ben 38 voti bianchi e uno nero, con la stessa clausola adottata dalla Contrada di Valdimontone di sottoporre questa iniziativa al parere dei protettori. Quindi l'alleanza aveva avuto il parere favorevole da parte di entrambi i popoli. E allora perché non fu ratificata? Non sappiamo purtroppo cosa successe. Forse la cosa non ebbe riscontri positivi da parte dei protettori, forse ci furono ripensamenti dall'una o dall'altra parte. Fatto sta che la Chiocciola non parla più nelle sue deliberazioni di questo fatto, e anche le fonti del Valdimontone tacciono al riguardo, considerando che purtroppo è stata riscontrata una lunga lacuna nei verbali che va dal 1787 al 1814. Un testimone importante dell'epoca, il cronista Anton Francesco Bandini, ci informa che durante la festa titolare del 1792, all'ufficio serale del 18 agosto, concorsero le contrade aggregate, Giraffa, Onda e Nicchio, senza menzionare la Chiocciola. Situazione invariata un secolo dopo, quando anche il conte Antonio Ercolani, nelle pagine dedicate al Valdimontone, non annovera la contrada di San Marco tra quelle alleate e viceversa.
A questo punto però, è lecito porsi qualche domanda. Chi erano i protettori e quali funzioni rivestivano? Innanzitutto, avevano un ruolo molto diverso da quello odierno. Scelti tra i notabili della città, generalmente aristocratici, essi avevano il compito di rappresentare le contrade e di sostenerle economicamente. Tenevano quindi rapporti con le maggiori istituzioni cittadine, civili e religiose, molto più dei priori che in molti casi comparvero successivamente nell'organigramma delle contrade, manifestando loro i problemi e i bisogni delle contrade stesse. Prendevano parte ai loro affari interni, avendo a volte il privilegio di presiedere qualche adunanza di consiglio. Data la loro importanza, erano ritenuti responsabili del comportamento dei contradaioli di fronte all'autorità e al governo cittadino, presso le quali avevano funzioni di rappresentanza e avevano anche il compito di rappresentare i propri colori in caso di controversie con le consorelle. Sostenevano le spese per l'allestimento dei carri allegorici e delle livree della comparsa e spesso i monturati avevano l'onore di sfilare in città con i loro stemmi araldici, accompagnandola persino sul campo, dove, in cambio del loro patronato, a volte erano delegati di ritirare i premi delle carriere vinte dalla loro contrada. Si avvalevano talora della loro autorità per sanare dissidi o conciliare piccole controversie e contrasti. I protettori richiedevano anche privilegi e concessioni per gli oratori delle loro contrade alle autorità ecclesiastiche, offrivano doni per l'arredo della sede e della chiesa e le arricchivano a proprie spese. In origine il loro numero variava tra i 6 e gli 8 componenti, mentre all'inizio dell'Ottocento andò progressivamente aumentando, dato che le esigenze e i bisogni erano sempre maggiori. Ignoriamo i motivi per cui i protettori di Chiocciola e Montone non ratificarono l'alleanza. Si potrebbe pensare, secondo una ben accreditata tradizione, che il Valdimontone avesse cambiato nel 1835 il giubbetto del proprio fantino, per non voler confondere in piazza i propri colori con quelli quasi simili della contrada della Chiocciola.
Pare che i violenti contrasti, pugni e varie legnate, avvenuti per arrivi al fotofinish e a suon di nerbate tra le due contrade, sarebbero scoppiati in numerose occasioni, come per esempio negli anni 1704, 1718, 1729. Peccato però che la realtà sia un po' diversa da questa leggenda. Se andiamo a vedere i pali in questione, scopriamo che il palio del 2 luglio 1704 fu vinto dal Val di Montone senza contrasto, mentre ben poco ci è stato tramandato di quello del 17 agosto 1718, vinto dalla Chiocciola. Quello del 16 agosto 1729, vinto da Capanna ancora per i colori di Via dei Servi, risultò invece molto divertente e con molti scambi di nerbate, ma la Chiocciola non partecipava.
La contrada dei Val di Montone, infatti, corse per tutto il Settecento con il colore incarnato, cioè rosa, mentre la Chiocciola usava già i colori giallo e rosso listati di blu della bandiera. Solo nel 1805 il magistrato civico obbligò il Val di Montone ad indossare un giubbetto uguale ai colori dell'insegna e quindi, per 30 anni, dal 1805 al 1835, il giubbetto fu a strisce rosse, gialle e bianche, simile cioè a quello chiocciolino. Nel 1833 nulla successe tra le due contrade per problemi legati al palio, anzi niente di niente accadde in quei 30 anni, a parte due episodi. Nel palio del 2 luglio 1808, vinto dal Val di Montone con il fantino Tommaso Felloni, detto Biggeri o Biggiari, la nostra contrada partì in testa, seguita dalla Civetta e dalla Chiocciola con Filippo Rossi, detto Vecchia. Pareva che il palio fosse segnato, quando al terzo giro al Casato la Chiocciola superò la Civetta e sarebbe passata in prima posizione se Biggeri non l'avesse platealmente trattenuta per le briglie, riuscendo a vincere per la sola testa del cavallo, nonostante le furiose nerbate di Vecchia. Occorre comunque tenere presente che i pali dell'epoca, ben lungi da assomigliare a quelli odierni, erano vere e proprie giostre, costellate di episodi di questo tipo. Nel 1829, il giorno 16 agosto mattina, invece, accade un altro fatto che avrebbe potuto costituire motivo di screzio tra le due contrade. Il capitano Giuseppe Fantacci, del Val di Montone, infatti, si rivolse ai deputati della festa perché sanzionassero il fantino della Chiocciola, Matteo Brandani, detto Brandino, per aver quest'ultimo danneggiato in ben due occasioni il fantino Francesco Santini, detto Gobbo Saragiolo, durante lo svolgimento della quarta prova. Nonostante tutto ciò, i due presero parte regolarmente alla corsa della sera e a trionfare fu proprio il Saragiolo. Anche questo episodio non pare, in ogni caso, avere avuto seguito e va pertanto inserito nella nutritissima casistica di incidenti che avvenivano in corsa tra i fantini in quel periodo, di cui abbiamo parlato prima.
Il Val di Montone perciò chiese al magistrato civico di tornare a vestire il colore rosa non per distinguersi dalla contrada di San Marco, ma perché esso costituiva l'eredità del proprio passato, il colore più antico del fantino, documentato almeno fin dal 1694.